Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti in una nuova puntata di Terzo Tempo. Come ogni sabato mattina dalle 11 alle 11.30 raccontiamo le storie del mondo che non fanno le prime pagine dei giornali. Oggi andremo in Bosnia e Erzegovina, nello specifico nella Repubblica Srpska, dove il presidente Milorad Dodik reprime dissenso e libertà di stampa. Poi andremo in Siria dopo l'annuncio della rimozione di tutte le sanzioni statunitensi ed europee che pesavano da anni sul paese. E infine parleremo di Gaza e soprattutto dei suoi artisti. Prima però partiamo da qui.
Billions of dollars has been paid to Harvard. How ridiculous is that? Billions. This country is paying billions and billions of dollars and then gives student loans and have to pay back the loans. So Harvard's gonna have to...
Se non avete riconosciuto la sua voce, chi parla è Donald Trump. È un video di ieri sera durante una conferenza stampa. I giornalisti si sovrappongono l'un l'altro chiedendogli tutti la stessa cosa, cioè ma com'è possibile? La questione è quella di Harvard. Trump ha annunciato il divieto di frequentare la prestigiosa università americana per tutti gli studenti stranieri, futuri e presenti. L'università ha fatto ricorso, un giudice ha già bloccato temporaneamente la decisione. Il tema però resta e la domanda pure. Cioè, come si fa a vietare ai tanti studenti brillanti in giro per il mondo di frequentare l'università forse più prestigiosa sul pianeta? L'attacco è chiaramente politico ed economico, perché Harvard perderà centinaia di migliaia di dollari senza l'iscrizione degli studenti internazionali, che sono tra l'altro quelli che pagano di più. Ma la questione è ancora più profonda. Da un lato c'è ovviamente il tema della democrazia. Trump sta svuotando quella statunitense, ordine esecutivo dopo ordine esecutivo. E la guerra alle università, questa notizia su Harvard è solo l'ultimo attacco di una lunga serie, va proprio in questa direzione. Ma c'è anche un altro tema. Gli studenti più brillanti e ambiziosi che in tutto il mondo sognano di varcare le porte di Harvard sono anche ciò che rende grande queste università, che getta lustro sulla loro storia. Moltissimi dei premi Nobel che sono usciti da Harvard sono stati studenti internazionali che hanno arricchito l'Ateneo con la loro cultura, la loro storia, il loro background diverso, differente da quello dei loro colleghi statunitensi. E proprio in questa ricchezza culturale risiede la forza di questi Atenei e per riflesso la forza che per decenni è stata degli Stati Uniti, cioè la capacità di convogliare persone da tutto il mondo, di aprirsi a chi arriva da lontano, non solo in termini geografici ma anche nel senso più antropologico del termine. Ecco, Trump, con la retorica dei confini, della sicurezza, dell'America First, sta perdendo la cosa più importante degli Stati Uniti, cioè il loro capitale umano, la ricchezza della loro diversità. Lo ha espresso bene ai nostri microfoni Arianna Farinelli, politologa e docente alla City University di New York.
Quello che io sto vedendo è che molti colleghi, scienziati, professori stanno già cercando lavoro all'estero, Canada, Emirati Arabi, Australia, Europa. E questo è un grande capitale umano scientifico che gli Stati Uniti perde. Se questo paese ha ogni anno moltissimi premi Nobel, soprattutto nelle materie scientifiche, è perché ha sempre attratto studenti e professori da tutto il mondo, le menti più brillanti, la cosiddetta fuga dei cervelli verso gli Stati Uniti. Adesso si è invertita, cioè i cervelli ritornano perché qui non c'è più un clima di libertà. Quindi è un danno d'immagine, ma è un danno proprio di conoscenza, di sapere scientifico, di capitale umano appunto. E questa è una cosa che, non lo so, se non viene arginata subito avrà ripercussioni per decenni. I'm going to a town that has already been burnt down. Place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already going to a town, dear Rufus Wainwright. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday time. Get up for all of the nurses.
andiamo in Siria. Questa mattina il governo statunitense ha emesso l'ordine di iniziare ad allentare le sanzioni contro la Siria, segnando un importante cambiamento di politica dopo l'annuncio di questa revoca durante il viaggio di Trump in Medio Oriente la scorsa settimana. Ecco, dopo l'annuncio di Trump anche l'Unione Europea ha fatto lo stesso annuncio, prospettando quindi per la Siria quantomeno la possibilità di ricominciare. Allora andiamo proprio a Damasco, ci andiamo con Marco Magnano, giornalista e cooperante, per vedere quali reazioni ci sono state nel paese dopo l'annuncio.
La notizia dell'annuncio della rimozione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti ha portato un entusiasmo enorme all'interno della popolazione siriana. La sera dell'annuncio della rimozione delle sanzioni si sono ritrovate migliaia e migliaia di persone nella piazza centrale di Damasco, Umayyad Square, e in moltissimi altri luoghi. Quindi grande entusiasmo, seguito però a strettissimo giro di posta invece da un dubbio, ovvero a che prezzo? Che cosa si chiederà in cambio al governo siriano, alla popolazione siriana in termini di soprattutto cessione di risorse e anche in termini di posizionamento internazionale? Che cosa succederà soprattutto con quel vicino poco amichevole, molto ingombrante rappresentato da Israele, che ancora oggi, non dimentichiamolo, occupa le alture del Golan e ha esteso il suo controllo su una parte non particolarmente grande ma strategica del sud-ovest della Siria.
Infatti negli anni, da un punto di vista concreto della vita quotidiana, le sanzioni in che modo si sono fatte sentire per la popolazione?
Sono così onnicomprensive che forse l'unica risposta sintetica sarebbe dire tutto, qualunque atto, però provando a selezionarne alcuni, sicuramente l'impossibilità di far parte di un circuito finanziario e quindi non avere i pagamenti, pagamenti con carta o trasferimenti bancari Siria-estero che potessero avvenire con una relativa semplicità e quindi anche avere per esempio accesso solido e sicuro alle rimesse dall'estero e con commissioni naturalmente molto elevate. Questo significa anche un costante deprezzamento, una svalutazione della lira siriana, al punto che davvero quando si vanno a cambiare i soldi, e parlo anche solo di 100 dollari, ancora oggi non dico che si riceva una borsa di soldi, però qualcosa del genere. Ma anche tutto ciò che riguarda per esempio l'accesso a materiali da costruzione, materiali o risorse energetiche, petrolio, gas, qualunque tipo di fornitura di questo genere, materiali ferrosi, materiali utili per lo sviluppo industriale, tutto quello che poteva essere considerato quindi potenzialmente dual use, civile, militare, ma anche per esempio anche un aiuto umanitario che ha ricevuto sì delle eccezioni, ha ricevuto dei waiver, ma non è mai stato completamente escluso dalle sanzioni. Protesi, materiale medico, materiale per le persone con disabilità, materiale farmaceutico, sono invece spesso stati sanzionati. Questo per citare alcuni aspetti, ma anche, che ne so, un parco auto che si è fermato per tanti versi agli anni 80, anni 90, inizi anni 2000, non si è mai evoluto, con conseguenze quindi anche sull'inquinamento dell'aria. Oggi l'unico pezzetto che sembra essere venuto un po' meno dell'impianto sanzionatorio, è venuto meno semplicemente perché non era così regolato, ma era più legato a un isolamento anche sui mercati e quindi anche all'isolamento politico della Siria, e la fornitura di beni alimentari. Quindi improvvisamente ci siamo ritrovati con tutti gli snack occidentali negli scaffali, la pasta asciutta italiana, tutto questo tipo di prodotti.
Tornando alla reazione delle persone, citavi appunto prima questi festeggiamenti, c'è un clima di adesso, ora senza le sanzioni potremo costruire, fare cose, un clima di anche di fantasticare, non lo so. Che
la popolazione siriana è estremamente scottata da 14 anni di sanzioni e quindi in alcuni casi non c'è così tanta fiducia nel fatto che, caduto il sistema sanzionatorio, da un giorno all'altro si possa ripartire. Certo, da parte di per esempio tutti coloro che vedono favorevolmente questo nuovo governo c'è un grande entusiasmo, c'è una grande speranza, soprattutto c'è la speranza che ci possano essere due cose: una ricostruzione e due un lavoro. Ma dall'altra parte, appunto, quella domanda che avevo inserito prima, ovvero a quale prezzo verranno tolte le sanzioni, è quello che preoccupa per esempio molte minoranze, oppure preoccupa anche aree più politicizzate della popolazione. Ne parlavo recentemente con alcuni nascenti gruppi per il boicottaggio dei prodotti legati a Israele e ai territori occupati, che sono nati immediatamente dopo l'8 di dicembre, quando appunto hanno cominciato ad arrivare qui i prodotti occidentali, e quindi il problema ha cominciato a porsi. E lì il dubbio è proprio questo: avremo quindi un'economia completamente liberalizzata e non si farà minimamente attenzione a tutto questo? Ecco, questo è un punto politico, per esempio, molto delicato.
Andiamo in Bosnia e Erzegovina, andiamo per la precisione nella Repubblica Srpska, la Repubblica Serba della Bosnia e Erzegovina, dove il presidente Dodik stringe sempre di più le maglie della sua repressione. E lo facciamo con un'intervista ad Aleksandar Trifunovic, caporedattore del portale Buka, che significa rumore, di Banja Luka, capitale della Repubblica Srpska, che da anni riceve minacce e attacchi dal regime guidato appunto dal presidente Milorad Dodik perché scrive di crimini, di guerra e di corruzione. All'inizio di maggio è stato ospite di Estival, organizzato dall'Osservatorio Balcani e Caucaso, e Shauki Senussi l'ha intervistato.
Il giornale Buka è nato circa 25 anni fa. In questi 25 anni ci siamo sforzati di avere un pubblico il più ampio e il più eterogeneo possibile. Un'eterogeneità che riflettesse la varietà dei nostri temi. Abbiamo scelto di trattare argomenti che spesso vengono evitati dai media tradizionali. Così dobbiamo affrontare questioni come la corruzione, i crimini di guerra e il nazionalismo e la nocività del nazionalismo. Io come giornalista ho scelto consapevolmente questa strada. Di conseguenza mi aspettavo che sarebbe stato difficile, ma non mi aspettavo che lo sarebbe stato a tal punto, con minacce costanti che arrivano ogni giorno. In realtà la cosa peggiore è che ora le minacce arrivano direttamente dalla politica e dal sistema che dovrebbe proteggerti. È molto difficile conviverci. Un giornalista non dovrebbe essere coraggioso. Un giornalista dovrebbe fare il suo lavoro e il sistema dovrebbe garantire la sua incolumità. Da noi succede esattamente il contrario. I giornalisti sono i più minacciati proprio dal sistema.
Che tipo di minacce ha ricevuto?
Ecco, recentemente Milorad Dodik, in un comizio pubblico a Banja Luka davanti a decine di migliaia di persone, ha detto che io ricevo soldi per distruggere la Repubblica Srpska e che lui si aspetta la vendetta del popolo contro di me.
C'è una opposizione, una società civile, dell'attivismo dal basso che sta contrastando questo regime?
Sì, ci sono persone e organizzazioni che lottano con tenacia. In tutti questi anni sono state un faro dimostrando che la situazione non è completamente negativa e che non tutto è perduto. Tuttavia siamo una piccola minoranza e diventerà sempre più difficile lavorare se questo esiguo numero di attivisti civili e giornalisti che ancora resistono dovessero smettere di fare il proprio lavoro. Entreremmo in un'epoca oscura non solo nella Repubblica Srpska, ma in tutta la regione.
Sono 30 anni dal genocidio a Srebrenica. Sappiamo che uno dei problemi della Repubblica Srpska, ma soprattutto dei ultranazionalisti, è che negano che sia stato un genocidio. Che cosa ci può dire a proposito?
Il miglior esempio di atteggiamento nei confronti del genocidio di Srebrenica lo offre Milorad Dodik. Quando salì al potere, intorno al 1998, dichiarò apertamente davanti alle telecamere di non avere alcun dubbio che a Srebrenica ci fosse stato un genocidio. Tuttavia, da quando ha consolidato il suo potere, dal 2003 ad oggi, per oltre 20 anni, nega categoricamente il genocidio. Cosa voglio sottolineare? Politicamente allora gli conveniva ottenere il sostegno dell'Occidente, mentre ora, una volta raggiunto il potere, ritiene che la negazione del genocidio gli porti un vantaggio politico. Penso che ci sia poca differenza anche con la posizione dell'opposizione. Nella Repubblica Srpska hanno opinioni praticamente identiche a riguardo.
Ultimissima domanda, se può reggere questa pressione oppure anche se sta pensando magari di lasciare il paese.
Ho 54 anni, è molto difficile a quest'età rinunciare a ciò in cui si è davvero bravi. La nostra è una delle riviste più popolari non solo in Bosnia ed Erzegovina, ma in tutta la regione. L'ho scelta come vocazione. Non penso di arrendermi, ma se il sistema introdurrà tutte le leggi che ha annunciato, saremo praticamente impossibilitati a esistere. Queste leggi sono così restrittive che non ci permettono nemmeno di respirare per poter lavorare in pace.
Yako della band palestinese 47 Soul. Dei 47 Soul ha un potente messaggio al suo interno sull'importanza dell'identità palestinese, sia un tributo che un canto di resistenza, esprime sia il dolore che la forza necessaria per preservare la cultura. E sappiamo che l'identità di un popolo passa anche e soprattutto attraverso la cultura, e l'arte ne fa ovviamente parte. Per quest'oggi vi vogliamo parlare di un progetto nato in Francia per sostenere, aiutare e supportare gli artisti Gazawi, che come tutta la popolazione sono in grandissimo pericolo. Si chiama Man for Gaza Artist, ce ne parla Luisa Nannipieri.
Il collettivo Man, che vuol dire insieme in arabo, nasce nell'ottobre 2023 da un'idea di un piccolo gruppo di persone, tra cui la ricercatrice Marion Zlitin, esperta della scena artistica palestinese e Gazawi, che volevano sostenere gli artisti di Gaza.
En mai 2023, il y a eu une exposition à l'Institut du Monde Arabe.
Dal maggio del 2023 era in corso all'Istituto del Mondo Arabo di Parigi una mostra per commemorare i 75 anni della Nakba. Io ero la co-commissaria della mostra per la scena artistica contemporanea. Molti degli artisti presentati, una ventina, venivano da Gaza. e poi ad ottobre è iniziato il genocidio. Mentre la mostra era in corso, gli artisti hanno iniziato a doversi muovere, a perdere la loro casa, a vedere l'esercito israeliano bombardare la loro casa, il loro studio, i loro archivi, a volte persino loro stessi, visto che uno degli artisti è stato ucciso dall'esercito israeliano pochi giorni dopo l'inizio del genocidio. Ci siamo quindi trovati di fronte a una sollecitazione enorme da parte loro, che si aggrappavano disperatamente al solo aiuto possibile. Noi eravamo il loro collegamento con il mondo esterno e quindi quasi tutti ci chiedevano di aiutarli ad uscire da Gaza.
Un lien avec le monde extérieur e donc ils nous demandaient presque tous de les aider à sortir de Gaza.
Quindi cosa avete fatto e come lo avete fatto?
Donc, on s'est constitué en collectif.
Abbiamo creato il collettivo e ci siamo resi conto che l'unico modo per farli uscire da Gaza era trovare delle residenze artistiche in Francia. Quindi abbiamo iniziato a cercare delle strutture di accoglienza, strutture culturali e artistiche, musei, centri culturali, scuole d'arte, ma anche strutture accademiche come università o grande école. La loro disponibilità permetteva di inserirli nelle liste del Consolato Generale di Francia a Gerusalemme, che poi organizzava le evacuazioni. Uno dei problemi è che in Francia le strutture culturali hanno pochissimi soldi, quindi abbiamo capito subito che il nodo della questione era il finanziamento di queste residenze. Allora abbiamo aperto un crowdfunding online e soprattutto abbiamo stretto un accordo decisivo con il Collège de France, che ha un programma chiamato POSE, rivolto ai ricercatori e agli artisti in pericolo. Siamo riusciti a finanziare in questo modo 30 residenze. Per noi la cosa fondamentale è che questo sistema permette agli artisti di venire in Francia con un visto talenti, non un visto da rifugiati. Da un lato perché mettiamo l'accento sulla dimensione dell'accoglienza e dell'integrazione nella scena culturale francese di artisti estremamente competenti e poi perché un visto da rifugiato vieta di tornare nel paese d'origine per 10 anni, mentre queste residenze durano 1 o 2 anni e poi possono decidere di tornare a Gaza o chiedere l'asilo se vogliono. Non volevamo assolutamente partecipare alla pulizia etnica che porta avanti Israele.
E soprattutto on ne voulait pas participer au nettoyage ethnique voulu par l'État d'Israël.
Chi sono queste persone?
D'abord, il s'agissait beaucoup d'artistes visuels parce qu'il y a
innanzitutto ci sono molti artisti visivi, perché Gaza è una scena molto vivace in questo senso. Poi pittori, illustratori, designer, persone che si occupano di film d'animazione. A Gaza c'è anche una bella scena cinematografica, quindi ci sono anche registi. E poi musicisti, di hip hop e di rap soprattutto, che sono accompagnati da un'altra associazione francese. Ci siamo un po' divisi i compiti e Mahan è in contatto soprattutto con chi si occupa di arte contemporanea e arte visiva. Uno dei primi artisti che abbiamo accolto è stato Mohamed Aboussal, un artista che fa video, fotografia, installazioni e pittura e lavora molto su progetti futuristi, cerca di immaginare un futuro attraverso le sue opere d'arte. Ha realizzato un'opera emblematica intitolata Una metropolitana a Gaza, in cui ha inventato una metropolitana onirica nella striscia. Ha notato che gli abitanti di Gaza hanno una certa competenza nello scavare tunnel e si è chiesto perché non mettere questa competenza al servizio della collettività? Così ha realizzato un'intera installazione con segnaletica, mappe e biglietti della metropolitana. È un modo, ironico e sperimentale, di pensare al futuro mentre si vive un presente assolutamente sconcertante e dimostrare ancora una volta il potere, la capacità che hanno gli artisti di immaginare orizzonti in un momento in cui il presente è drammatico.
C'è aussi per montrer le pouvoir, la capacità ancora che gli artisti ont a immaginare des horizons à l'heure où le présent è drammatico.
E adesso che progetti avete?
Il nostro progetto è di accompagnare questi artisti dall'inizio alla fine. A volte quando ci contattano non hanno nemmeno un portfolio o un curriculum e li aiutiamo anche con quello. Poi a oggi ne sono arrivati 20, ma ne aspettiamo più di una decina che sono ancora bloccati a Gaza, con cui manteniamo un contatto quotidiano per rassicurarli e ricordare loro che non li lasceremo soli. E anche quando arrivano con il contagocce, c'è tutto l'aspetto logistico e amministrativo dell'accoglienza che va seguito, oltre al supporto psicologico di cui hanno un disperato bisogno. Noi partecipiamo anche alla promozione del loro lavoro artistico, promuovendo l'acquisizione delle loro opere nelle collezioni e nei musei e con mostre ed eventi culturali. dove gli artisti che sono testimoni diretti di questo genocidio potranno prendere la parola, perché si parla molto di Gaza, ma si lascia parlare pochissimo la gente di Gaza. In parallelo continuiamo intanto con il nostro lavoro. Da un mese la situazione è inimmaginabile e peggiora sempre di più. La carestia non è più un rischio, ma una realtà. I bombardamenti sono incessanti e nessuna zona di Gaza è risparmiata. Abbiamo ricevuto oltre 100 richieste di aiuto. Il numero di domande aumenta esponenzialmente e noi raddoppiamo i nostri sforzi. Perché a Gaza è in corso un culturicidio. Lo Stato di Israele prende intenzionalmente di mira gli artisti, allo stesso modo dei giornalisti, allo stesso modo dei medici. Cioè chiunque possa testimoniare del mancato rispetto del diritto internazionale da parte di Israele. L'arte è un mezzo di resistenza estremamente potente. Resistenza all'occupazione israeliana, alla colonizzazione. E quindi dobbiamo preservare queste voci. Ovviamente dobbiamo preservare tutti, ma in questo caso gli artisti hanno un messaggio estremamente forte. Un messaggio di resistenza e anche un messaggio di esistenza, con cui dicono siamo artisti, siamo esseri umani e vogliamo dire al mondo che vogliamo solo vedere rispettati i nostri diritti fondamentali di giustizia, libertà e dignità.
Au monde que nous souhaitons seulement voir respecter nos droits fondamentaux de justice, de liberté et de dignité.
E anche per oggi Terzo Tempo si ferma qui, sono le 11:27, quindi io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11:30, sempre ovviamente su Radio Popolare. Vi ricordo però che potete recuperare tutte le puntate vecchie, anche della stagione passata, sul sito di Radio Popolare o su Spotify. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!